Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nel celeberrimo romanzo di Pirandello, Il fu Mattia Pascal, durante il soggiorno romano, il protagonista, assunta la nuova identità di Adriano Meis, conversa con l'affittuario dell'appartamento, di nome Anselmo Paleari. In realtà, il logorroico appassionato di filosofia racconta allo stupito Adriano la propria visione della modernità attraverso alcune immagini mutuate dal mondo del teatro. A noi uomini, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta, di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile, vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso. Un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene. Un lanternino che proietta tutti intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce. L'immagine del lanternino è utilizzata da Anselmo Paleari per rappresentare il concetto di visione del mondo, della vita, o ancora, con un termine tedesco, Weltanschauung. Ebbene, a detta di Pirandello, in alcune epoche storiche questi lanternini individuali, connotati da colori differenti, assumono invece lo stesso colore. Afferma infatti Anselmo Paleari. A me sembra che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio di un dato colore. In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: verità, virtù, bellezza, onore, o che so io. E non le pare che fosse rosso, per esempio, il lanternone della virtù pagana? Il lume d'un'idea comune è alimentato dal sentimento collettivo. Se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che sono detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. A questo punto i lanternini si muovono nel buio, si scontrano, tornano indietro, in mezzo ad una grande confusione. Tutti i lanternoni sono spenti e gli uomini non sanno più a chi rivolgersi. Questa è la descrizione della modernità. non più un lanternone comune che permetta di inoltrarsi nel reale illuminando con una luce comune, ma tante piccole luci che vagano come lucciole nella campagna estiva, troppo piccole per produrre un'illuminazione più vasta. L'immagine di Pirandello traduce in chiave poetica l'espressione paradigma culturale coniata dal filosofo statunitense Kuhn. Il paradigma è una costellazione di credenze, valori e tecniche condivise dai membri di una comunità scientifica. In altre parole, potremmo dire che un paradigma culturale include in sé un modo di guardare, di concepire, di analizzare la realtà che contraddistingue una particolare epoca storico-culturale e che è connotato dall'uso di particolari strumenti gnoseologici da applicare in ogni disciplina. Così, in età moderna, si è diffuso nel Settecento il paradigma illuministico incentrato sulla ragione come ratio sui et universi, misura della realtà e possibilità di conoscibilità di tutto il reale. L'illuminismo ha inteso rifondare tutto il sapere e le discipline attraverso quello che è considerato l'unico strumento che permette di conoscere il reale, la ragione, per l'appunto. Anche le discipline artistiche e la metafisica avrebbero acquisito un loro statuto ontologico solo attraverso la loro ricostituzione e ridefinizione a partire dall'uso della ragione. Celebre è, per esempio, il conio dell'espressione della poesia come sogno in presenza della ragione. Un paradigma culturale, è bene dirlo, non tramonta mai del tutto. Spesso le sue apofisi, cioè le sue appendici, approdano in altre epoche e germogliano in nuovi paradigmi. È per l'appunto questo il caso del paradigma illuministico, che a metà dell'Ottocento porterà alla nascita di quello positivista. Il termine positivismo deriva dall'espressione scienze positive, ovvero le discipline sperimentabili, basate su fatti che si possono riprodurre e studiare nella loro meccanicità. I positivisti vogliono applicare questo criterio scientifico a tutte le discipline, anche a quelle filosofiche e letterarie, anche al romanzo e al teatro. Gli ambiti e le discipline che non si prestano all'applicazione del metodo sperimentale perdono il loro statuto ontologico. Così i positivisti si convincono di poter sancire la fine della religione e della metafisica. Un giorno, infatti, tutto l'ignoto sarà conosciuto dalla scienza, secondo questi padri della modernità. La diffusione di questo approccio gnoseologico e culturale avviene negli anni in cui lo scienziato Charles Darwin pubblica L'origine della specie e il filosofo Herbert Spencer contribuisce alla nascita della psicologia moderna con Principi di psicologia. Il fisiologo francese Claude Bernard influirà non poco sull'avvento della medicina sperimentale, così come il filosofo Auguste Comte sarà padre della sociologia moderna. Come già nell'epoca illuministica, l'uomo si convince di avere rivoluzionato il mondo della cultura. Con una perfetta consonanza rispetto agli illuministi, anche i positivisti aprono la strada ad una nuova religione, quella del progresso e dell'umanità. I cardini di questo paradigma culturale si possono così sintetizzare. Un marcato materialismo, secondo il quale ha valore solo ciò che è concreto, visibile, materiale, e può essere colto dai sensi umani. Il conseguente determinismo, ovvero ogni effetto può essere fatto risalire ad una causa organica e viceversa ad ogni causa organica corrisponde una conseguenza necessaria e dunque ineluttabile. Quindi una persona, se nasce in un certo ambiente, non ha per sé la possibilità di migliorare. Lo scientismo, consistente in una fiducia illimitata nella scienza, indicata profeticamente come vera salvezza dell'umanità. E infine un ottimismo illimitato derivato dalle infinite possibilità di evoluzione della scienza. Senza dilungarci anche in questo caso troppo nell'analisi, è bene sottolineare almeno un paio di aporie in questo tipo di approccio alla cultura. In primo luogo, in ogni disciplina il metodo è suggerito dall'oggetto di studio proprio della disciplina stessa, non può essere imposto dal soggetto in maniera a prioristica, a prescindere dalla materia presa in considerazione. Il metodo della letteratura sarà determinato dalle opere letterarie, quello della fisica dall'osservazione e dallo studio della natura, quello della storia dai fatti ricostruiti a partire dai documenti diretti e indiretti pervenuti. Il positivismo vuole invece imporre un metodo unico a tutti gli ambiti dello scibile umano. In secondo luogo, è evidente che in una simile prospettiva culturale, nella considerazione della persona vengono sottovalutate o del tutto ignorate la libertà e la storia individuale, costituita da incontri, eventi. In poche parole, dati un ambiente sociale e dei cromosomi, l'uomo sarebbe, per i positivisti, stabilito in maniera deterministica. Al contrario, Dante, nel canto sedicesimo del Purgatorio, scrive che l'uomo nasce con un talento, cioè con un'inclinazione naturale, anche se poi col tempo emerge la ragione, se educata. Anche in questo caso, però, l'uomo dispone poi sempre del libero arbitrio, cioè della facoltà di scelta. Nella prima metà del Novecento si è poi diffuso il paradigma neopositivista di cui abbiamo traccia ancora oggi, quasi quotidianamente, quando leggiamo notizie relative a scoperte scientifiche che tendono a interpretare le azioni umane come esclusiva conseguenza di componenti genetiche dell'uomo. Echi profondi di questa lettura scientista, positivista o neopositivista della realtà si trovano un po' in tutti gli ambiti. Per questo motivo una disciplina, per essere considerata tale, deve assurgere al ruolo di scienza, per cui si parla di scienza della comunicazione, di scienze storiche, di scienze politiche. Si arriverà forse a coniare la dicitura scienze letterarie o umanistiche, disgregando la tradizionale distinzione tra discipline scientifiche e umanistiche. Ebbene, negli ultimi decenni sembra imperversare anche un altro paradigma, quello che potremmo definire relativismo culturale. Il cardinale Joseph Ratzinger, allora decano del Collegio Cardinalizio, nell'aprile del 2005, nell'omelia durante la Missa Pro Eligendo Romano Pontefice, parla di dittatura di un nuovo paradigma culturale. Il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.